Pensate che no, per questa meditazione, appunto, con persone che io non conosco, in una zona dove abitualmente non abito, che cosa ho per scegliere un argomento su cui fare questa nostra preghiera insieme, meditata? Ho pensato alle cose abituali a cui pensa un sacerdote quando deve predicare una meditazione, cioè alla parola di Dio di questo giorno, e in particolare al Vangelo, e adesso vi leggerò una frase che mi ha colpito molto, anche se la conoscevo già nella messa di questa mattina, e poi cercando di vedere qual è la liturgia, anche le feste, e mi è venuto subito in mente che per Palermo è vicinissima la festa di Santa Rosalia, e allora ho avuto finalmente l'occasione, ne avevo tanto sentito parlare di Santa Rosalia, di poter leggere un po' la sua storia, e allora vediamo se la meditazione può percorrere queste strade, no? Un po' il Vangelo di oggi, un po' Santa Rosalia e la sua storia, e vedere dove ci porta questa riflessione. Allora, il Vangelo che leggevamo oggi, no? Vi dico subito la strada facendo, predicate dicendo che il Regno dei Cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco, questa è la frase che mi è rimasta di più. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, che Gesù dice ai suoi discepoli. Certo, se dovessimo applicare a noi letteralmente le parole che Gesù dice ai suoi discepoli, per esempio, risuscitate i morti, ci potrebbe sembrare non particolarmente applicabile alla lettera o subito. Anche se Gesù, io penso che glielo dica alla lettera, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Cioè, tu Gesù stai dicendo ai tuoi apostoli, questo è il Vangelo di San Matteo, e che stiamo leggendo nella messa nei giorni feriali di questa settimana, anche la settimana scorsa, tredicesima, quattordicesima, e Gesù ha da poco scelto i suoi dodici, no? Poco prima nel Vangelo di Matteo si vede che Gesù fa una serie di miracoli, no? E chiama San Matteo, poi guarisce la donna che perde sangue, poi fa risuscitare, no? La fanciulla, la figlia di Gairo, anche se qui non dice il nome di questo signore, le prese la mano e la fanciulla si alzò, e quella notizia si diffuse in tutta la regione. Poi due ciechi che gli dicono: figlia di Davide, abbi pietà di noi. E poi un muto endemoniato, e le folle dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele, anche se ci sono pure le critiche, no? Perché se scaccia i demoni dicono: ma lui li scaccia per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe. E poi succede che vede le folle e ne ha compassione. Cioè, Gesù ti dedichi, tutti quelli che ti vengono vicino li aiuti, li guarisci, addirittura li fai risuscitare nel caso della dodicenne figlia di Gairo. Però vedi che tu, con la tua umanità, che è evidentemente limitata, vuoi che sia limitata. Gesù se voleva poteva, diciamo, che so, stare in due posti, come ha detto ad alcuni santi, ma non ha voluto contemporaneamente, no? L'ubiquità, non ha voluto. Oppure guarire a distanza, qualche volta lo fa, però preferisce toccare le persone, guardarle negli occhi. Per esempio quella donna che perde sangue, San Marco lo racconta in modo più dettagliato, lui sente una forza che gli esce perché lei gli ha toccato il mantello e vuole guardarla negli occhi. Lei dice: chi mi ha toccato? E tutti dicono: ma scusami, c'è la folla che ti pressa. No, chi mi ha toccato? E lei, tutta impaurita, tremante, perché temeva di aver fatto una cosa che non si poteva fare, perché perdere sangue era una cosa impura e quindi lui rendeva impuro chi toccava, Gesù la vuole guardare negli occhi. Però in questo modo la folla è tanta e lui non riesce ad arrivare a tutti. Non vuole riuscire ad arrivare a tutti perché vuole mantenere i limiti della sua umanità, il tempo e lo spazio. E allora cosa fa? Chiama a sé i dodici. Chiamò a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Cioè vuole che questi dodici facciano tutto quello che faceva lui, le stesse cose. Guardate che qua ci stiamo avvicinando al mistero grande del fatto che il cristiano battezzato e vuol dire che c'è un piccolo disturbo perché stavo dicendo la cosa più importante della meditazione, adesso vediamo di ricordarla, cioè che il cristiano è battezzato in Cristo e diventa veramente un altro Cristo, lo stesso Cristo. Cioè noi forse non ci crediamo tanto, o forse sì. Chiediamo a Gesù di aumentarci la fede, chiediamo a Maria, che è sua madre, che è anche nostra madre, di aiutarci a renderci conto che della grande dignità della nostra vocazione cristiana. Cioè tu sei un altro Cristo e Gesù ti può chiedere addirittura di guarire, come chiede agli apostoli, guarire i malati, risuscitare i morti, scacciare i demoni. Anche un normale battezzato può fare un piccolo esorcismo, che basta dire un'Ave Maria. Basta invocare la Madonna, no? Comunque, torniamo a noi, cioè questo è che dice Gesù: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Cioè non vi dico, Gesù ci sta dicendo, poi applicandola a noi evidentemente è più normale un'applicazione, se volete, di tipo spirituale, sì, però per esempio il Signore chiede a noi, con lo sviluppo della scienza, per esempio pensate a chi si dedica alla medicina, alle scienze infermieristiche, no? Anche nei laboratori, alla ricerca, stanno cercando di salvare le vite umane. Poi da questo punto di vista il Signore può dare dei doni particolari a qualcuno, normalmente a noi chiede di dedicarci agli altri e di applicare questo suo insegnamento, senz'altro dal punto di vista spirituale. Guarite le malattie spirituali, risuscitate le morti spirituali, no? Coloro che hanno perduto la fede o non l'hanno mai avuta. Purificate i lebbrosi, cioè aiutate le persone a scoprire che in Gesù trovano la purificazione dal peccato. Nel sacramento del battesimo, nel sacramento della confessione, e scacciate i demoni, cioè la nostra preghiera e la nostra carità vissuta con fortezza e con passione, il fatto di fare in modo che ogni comunità cristiana, ogni famiglia nella Chiesa, ogni piccola realtà sia molto fortemente coesa e unita dalla carità. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Allora, se c'è Dio, perché c'è amore, perché Dio è amore, non c'è spazio per il demonio, non riesce a entrare. E voi potete un po' riconoscere l'azione del demonio quando ci instilla la tentazione di, ecco, di diffidare del prossimo, di pensare male del prossimo, di la tentazione di lasciarci vincere dalla freddezza. Questo a volte è il gioco del demonio. Magari nel rapporto con una persona non ci capiamo, lei senza volerlo, l'altra mi ha fatto un piccolo sgarbo, anche solo una non risposta, e io mi lascio prendere dalla tentazione della freddezza, forse solo per paura di non essere amato, per paura di disturbare, per paura di avere un'altra cattiva risposta. Però noi chiediamo a Gesù che infonda nelle nostre anime il fuoco del suo amore. Infondi, Spirito Santo, no? Il fuoco del tuo amore nei nostri cuori. Perché possa essere la potenza dell'amore che vince la morte, che vince il peccato, che vince la freddezza, che sbaraglia il nemico che vuole instillare tra noi diffidenza, gelosia, invidia, distanza e tutte queste cose cattive, no? Quello è il nemico. Quindi scacciate i demoni vuol dire scacciate il demonio con l'amore, scacciate il demonio con la preghiera, scacciate il demonio con la forza della vostra carità. Gesù dice ai suoi discepoli ancora nel Vangelo di oggi: non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. Che applicandolo a noi, che cosa ci diciamo? No? Quando tu stai cercando di vivere questo invito di Gesù a dare gratuitamente alle persone che conosci, alle persone a cui puoi arrivare, anche molto lontano, no? Anche possono essere tantissime, perché il Signore ti può dare questo dono di arrivare a tanti, se ti dà la possibilità di fare del bene, dai gratuitamente quello che gratuitamente hai ricevuto, cioè non parti da te, cioè Gesù tu non hai chiamato questi apostoli perché sono bravi, perché hanno molte doti, perché diano invece semplicemente in modo gratuito quello che gratuitamente hanno ricevuto. Quindi in questo modo, se noi meditiamo bene queste tue parole, Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, sbaragliamo qualunque obiezione: non sono capace, non sono in grado, ecco, vediamo tutti i nostri limiti o difetti, anche proprio nella vita cristiana. Non sono all'altezza, nessuno è all'altezza dell'azione di Dio, no? Dell'opera di Dio, ma è perché è Dio che la fa. Mi sono ricordato qualche giorno fa che un sacerdote amico mio, che è stato qualche anno a lavorare in qualche ufficio della Santa Sede e conosceva per lavoro Cardinal Ratzinger, che poi è diventato Papa Benedetto, e allora diceva che una volta erano vicini a una conferenza e in un momento di pausa lui gli ha spiegato il piano di vita che lui faceva e che anche si insegna a fare nell'Opus Dei, no? Quindi allora diceva: sa, Eminenza, noi facciamo e l'orazione e poi facciamo la lettura del Vangelo e poi facciamo la lettura di un libro spirituale e poi facciamo il Santo Rosario. Allora a un certo punto Cardinal Ratzinger l'ha interrotto e ha detto: ma guardi che quando si parla del nostro rapporto con Dio, il verbo fare andrebbe coniugato al passivo. Non siamo noi che facciamo le cose, che facciamo la preghiera, no? Ma è Dio che la crea in noi. È bellissimo, no? È molto tranquillizzante. Eh? Signore, in questo momento sei tu che ci stai ispirando un po' di preghiera, no? Che ci stai ispirando degli affetti, delle ispirazioni tue, dei tuoi sentimenti che noi desideriamo avere nel nostro cuore, come San Paolo diceva: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Sei tu che fai in noi la preghiera, sei tu che quando leggiamo il Vangelo ci ispiri qualcosa. Io non sapevo cosa dirvi, ma quando ho pensato a questa meditazione ho riletto il Vangelo di oggi e ho capito più cose di quelle che avevo capito stamattina, prima della Messa e durante la Messa. Penso e spero che possano essere ispirazioni utili anche per voi. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Allora, questo significa per noi renderci conto e dare molto valore a tutti i doni che il Signore ci ha dato in tutta la vita, in tutta la nostra esistenza. E io devo dire che ho pensato a questo quando leggevo un po' la storia, la vita di Santa Rosalia, visto che voi la festeggerete domani sera nel festino, così mi hanno raccontato, e poi il 15 di luglio è la sua festa, no? Di lei mi ha colpito il momento della chiamata, se è vera la storia, poi comunque poi non importa, per la nostra orazione ci aiuta. Il momento in cui lei era una giovane, intanto narra la tradizione che, ma voi le sapete già queste cose, ma le dico per ricordarcele, no? Narra la tradizione che nel 1128, mentre osservava il tramonto dal palazzo reale, è tutta una storia piena di bellezza, la storia di Santa Rosalia. Il tramonto, questi tramonti bellissimi che si ammirano sul vostro mare. Io nel posto dove sto posso vedere questi tramonti meravigliosi, no? Il sole che si tuffa nel mare tra poco, no? Tra un'ora e mezza circa. E quindi intanto la notizia di questa nascita avviene mentre questo osservava il tramonto dal palazzo reale con sua moglie, la contessa Elvira. Una figura apparve al signore Normanno di Sicilia, Ruggero II d'Altavilla, dicendogli: Ruggero, io ti annuncio che per volere di Dio nascerà nella casa di Sinibaldo, tuo congiunto, una rosa senza spine. E per questo motivo pare che poco tempo dopo, quando nacque, la bambina venne chiamata Rosalia, da un'etimologia popolare latina secondo cui il nome Rosalia sarebbe composto da rosa e lilium, cioè rosa e giglio. Poi vabbè, c'è anche un'altra tradizione. Comunque a me piace scoprire che l'annuncio di questa nascita un po' speciale di una ragazza che evidentemente avrebbe avuto qualche dono speciale da Dio sia giunto nel momento in cui questo signore contemplava con sua moglie la bellezza del tramonto in questa vostra terra così bella. E dopodiché l'altra cosa che mi ha colpito è quindi questa giovane vive in una famiglia, ovviamente una famiglia nobile, vive in ricchezza, tanto che ecco, presso la villa paterna che doveva trovarsi nell'attuale quartiere dell'Olivella, no, Rosalia, educata a corte per la sua bellezza e gentilezza, nel 1149 divenne anche damigella d'onore della regina Sibilla, seconda moglie di Ruggero. Passo, altre tradizioni le salto. Un giorno il conte, o secondo altri principe, Baldovino, salvò il re Ruggero da un animale selvaggio, un leone secondo la leggenda, che lo stava attaccando. Il re allora volle ricambiarlo con un dono e Baldovino chiese in sposa Rosalia. Il giorno antecedente le nozze, Rosalia, mentre si specchiava, vide riflessa nello specchio l'effigie di Gesù Cristo. E la ragazza, allora il giorno seguente, si presentò alla corte con le bionde trecce tagliate, declinando l'offerta, e così ha pensato che lo sposo che la voleva era Gesù, no? E quindi dedica la sua vita a lui. E poi quindi vai prima in un monastero, poi però lì cercano di andarla a trovare per farla recedere da questa decisione, finché poi allora va a vivere vita eremitica, dove adesso c'è la grotta dove c'è un santuario qui sul Monte Pellegrino. Comunque io, al di là della fondatezza di questi dati di tradizione, però per me che li conosco forse per la prima volta, perlomeno così letti in una fonte che spero che sia fede degna, Wikipedia. E allora ho pensato per la nostra orazione, no? Per la nostra preghiera, guarda un po', che bello, ma che questa donna, mentre sta ammirando la sua bellezza, un dono ricevuto da Dio, mentre si sta facendo bella per lo sposo, scopre che c'è un altro sposo che la pretende. Ma questo, secondo me, è molto suggestivo per noi, perché Gesù desidera e vuole che ciascuno di noi si renda conto di tutti i doni che ha ricevuto. Pensate che c'è un salmo a me molto caro, che è il Salmo 139, che spesso cito nelle mie meditazioni quando viene a proposito, nel quale, e vi cito sia la versione precedente, che diceva, quando l'ho scoperto, no? Mio Dio, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende tutte le tue opere. È vero che è una bella preghiera? Allora, il salmista probabilmente si riferisce forse addirittura a tutto il processo di creazione che avviene nel ventre della madre, no? Nel seno della madre. Mi hai intessuto, no? Nel grembo di mia madre, dice il salmista, e mi hai fatto come una meraviglia stupenda. Adesso la traduzione che si legge adesso, dopo il 2008, nelle messe, nella liturgia, dice: ti lodo perché hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sono stupende tutte le tue opere. Io penso che è molto interessante quello che ci insegna la Sacra Scrittura in questa preghiera, perché la prima meraviglia da contemplare, attraverso la quale puoi trovare Gesù, come Rosalia che è nello specchio vede Gesù, prima contempla la bellezza di sé e poi trova Gesù. Perché è Gesù che le ha donato quella bellezza. È Dio che l'ha creata così. Allora, pensate alla bellezza esteriore, ma pensate anche a tutte le altre doti di cui il Signore ci può aver fatto dono, a tutti i benefici, no? Che possono essere veramente tanti. Pensate al dono della vita in quanto tale, al dono della fede, al dono della famiglia, al dono degli amici, al dono dell'intelligenza, al dono della pace, al dono del lavoro, al dono della cultura. E così via, no? Al dono della Chiesa, al dono della carità che troviamo nella Chiesa, e al dono anche della formazione che riceviamo nella Chiesa, al dono dell'Eucaristia, al dono della Sacra Scrittura, al dono di tutti i sacramenti, e così via, no? Doni soprannaturali e doni naturali. Ti lodo, mio Dio, perché hai fatto di me una meraviglia stupenda, sono stupende tutte le tue opere. E forse mi veniva in mente che appunto questo nome, no, di Rosalia, no, che porta in sé il nome di due fiori, no? Mi veniva in mente che forse per questo, ecco, anche nella creazione, no? Noi scopriamo la bellezza, parliamo dei tramonti, parliamo dei fiori, parliamo del mare, dei pesci, di tutti gli animali, cioè di tutto ciò che Dio ha creato che è bello. e anche di tutto ciò che l'uomo crea con il suo lavoro. E pensate a tutte le arti, ma non solo. La bellezza ci porta Dio, ma forse dobbiamo cominciare da noi. Così come, per esempio, Giovanni Paolo II nel suo primo libro fece molta, quando lo pubblicò, fece scalpore, perché era la prima volta che un papa, perlomeno nei tempi moderni, forse sempre, pubblicava un libro. Un libro intervista, varcare la soglia della speranza. Allora, lì di fronte alla domanda del giornalista su quella verità della fede che dice San Paolo e che poi è diventato un argomento, cioè che, e dice anche l'Antico Testamento, credo il Libro della Sapienza, cioè che dalle cose create noi arriviamo a Dio, possiamo arrivare a Dio, no? Attraverso le cose che sono create possiamo conoscere Dio, che è il creatore, come attraverso l'opera d'arte si conosce l'artista, come attraverso un libro si conosce l'autore, no? Capite? Allora, però diceva, ma qual è l'opera della creazione più bella da cui più si conosce Dio? È l'essere umano, più che i tramonti, più che i fiori, più che da tutto, però dall'essere umano. E forse dobbiamo cominciare da noi stessi. Io sono tuo figlio, tu mi hai creato, tu mi hai donato tanti doni stupendi che tu mi chiedi di dare. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Mi hai dato tutto tu, Signore. Sì, io poi ho contribuito, mi sono dato da fare, ho risposto all'educazione che mi hanno dato i miei genitori e la scuola e tutti gli enti formativi, ho corrisposto liberamente, quindi ho contribuito, ho collaborato a crescere, a maturare, ho contribuito a far sì che quel bocciolo di fiori sbocciasse. Devo forse riconoscere, sapete che Santa Caterina da Siena, se non ricordo male proprio lei, a volte Santa Caterina da Siena dice una cosa molto interessante: se tu sei un fiore non confrontarti, non dice questa Santa Caterina, lo dico io adesso, non confrontarti con altri fiori, devi conoscere la bellezza del tuo rosa, Rosalia ne addirittura due, Rosa e Giglio, ma lei scopre la bellezza di se stessa che Dio le ha donato e non si confronta con altre o con altri. No, forse mi confondo di Santa Teresa del Bambino Gesù, che pensa al paradiso come un prato con mille fiori, no? Tutti diversi, ma tutti belli, e l'insieme di tutte queste bellezze rende più bello quel prato e quindi rende più bello il paradiso e la creazione e la vita futura. Per questo confrontarsi o pensare di non avere non ha senso. Io penso che rattristi un po' Gesù quando tu ti guardi nello specchio fisico, ma anche nello specchio dell'anima con Gesù. Nei suoi occhi riscopri il significato dell'essere sua creatura, dell'essere sua figlia, dell'avere gratuitamente ricevuto tutto quanto hai ricevuto e di poterlo dare proprio perché l'hai ricevuto. Poi noi sappiamo che solo alla fine della vita riceveremo quella pietruzza bianca con il nostro vero nome, che dice il senso della nostra esistenza, il senso pieno della nostra vocazione. Dio vuole ciascuno di noi per qualcosa di bello, di importante, di unico, e per questo ci ha creati come persone uniche. E vi dico quello che nel Catechismo è citato di Santa Caterina da Siena. Lo dice come se lo dicesse a lei Gesù, Io distribuisco, dice Gesù a lei, le virtù tanto differentemente che non do tutto ad ognuno, ma a chi l'una e a chi l'altra. A chi darò principalmente la carità, a chi la giustizia, a chi l'umiltà, a chi una fede viva, E così ho dato molti doni e grazie di virtù spirituali e temporali con tale diversità che non tutto ho comunicato a una sola persona, affinché voi foste costretti a usare carità l'uno con l'altro. Io volli che l'uno avesse bisogno dell'altro e tutti fossero miei ministri nel dispensare le grazie e i doni da me ricevuti. Io penso che questi argomenti di cui stiamo parlando sono argomenti che a me piacciono tanto e quindi potrei continuare, ma do un'occhiata all'orologio e vedo che sono già passati 30 minuti, poi abbiamo cominciato in ritardo, insomma terminiamo qui. Ma chiedo per me la grazia a Maria, nostra madre. La madre è quella che meglio conosce i suoi figli, quindi che lei sia per noi colei che ci fa scoprire i nostri doni, che ci fa apprezzare, come quel giorno apprezzò Rosalia se stessa e vide nei doni che aveva ricevuto Gesù che gli appariva, così anche noi possiamo vedere Gesù attraverso i nostri doni, che ci chiama a dare gratuitamente a tutti quello che gratuitamente Lui ci ha donato, quello che gratuitamente abbiamo ricevuto. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, aiutaci a pregare così, come tu sicuramente hai pregato da ragazza con quel salmo. Ti lodo, mio Dio, perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere.